Radio Immagina.
Buon pomeriggio e bentornati ai nostri microfoni all'onorevole Mauro Berruto, ben trovato.
Buon pomeriggio, grazie a voi come sempre.
Lo ricordo.
Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori.
Un saluto agli ascoltatori. Il responsabile politiche sportive nella segreteria del Partito Democratico. Berruto, allora, se è d'accordo, io partirei proprio dai mondiali del Qatar. Abbiamo detto che, insomma, la notizia probabilmente del giorno è che l'Argentina ha sbagliato la gara d'esordio, è stata sconfitta per 2-1 dall'Arabia Saudita, risultato che in pochi si aspettavano. Ma quello che vorrei chiederle è un'altra cosa, perché ieri l'Iran, così come titola il Corriere della Sera, ha portato la protesta al Mondiale di Calcio. Se è d'accordo, io vorrei partire da qui.
Ma sì, perché questo Mondiale di Calcio, che almeno a livello personale veramente non riesce ad appassionarmi, nel senso che nasce, ahimè, e nasce 12 anni fa, nel 2010, quando venne assegnato con mille contraddizioni, mille ombre, mille sospetti, anzi anche qualche certezza oltre ai sospetti, ed è poi costellato di una storia tragica, perché i 12 anni che hanno separato l'assegnazione dal fischio d'inizio della prima partita sono, come sapete, stati costellati di episodi, per esempio, che hanno visto morire ben più dei 6.500 operai, verrebbe quasi da chiamarli schiavi, nel senso che, come sapete, le azioni che sono state messe in atto per rispettare i tempi, per accelerare sulla costruzione di questi 8 stadi, sono veramente molto vicine a un principio di schiavismo inaccettabile. E quindi, insomma, l'aspetto agonistico passa davvero un po' in secondo piano. Fortunatamente, ecco, mi riconcilia con l'aspetto sportivo il coraggio che la nazionale iraniana ha avuto ieri nel fare un gesto planetario, perché se ha un senso questo mondiale, ce l'ha proprio perché ha in questo momento la possibilità di arrivare con un messaggio planetario.
Eh beh, sì, un palcoscenico straordinario, diciamo, no?
Guarda, io dico sempre a chi mi chiede, no, giustamente, se era opportuno boicottare questo mondiale, non andarci, eccetera, eccetera. Io dico che da sportivo capisco perfettamente che ci siano atleti che ovviamente aspettano per 4 anni e si preparano tutti i giorni per arrivare a giocare una competizione come questa, e privargliela sarebbe, insomma, una cosa molto forte. Però sottolineo anche che, per esempio, noi ci ricordiamo, probabilmente ci ricorderemo per l'eternità, del famoso podio olimpico, no, a Città del Messico, quello dei pugni guantati di nero dei finalisti, Carlos Smith, finalisti e vincitori e terzo e medaglia di bronzo dei 200 metri. Se ci fosse stato un boicottaggio, quell'immagine non sarebbe mai arrivata a noi, e quell'immagine sono convinto che abbia contribuito, diciamo, a trasmettere un messaggio che ha cambiato il mondo un po' in meglio. Quindi, ovviamente, visto che il mondiale si fa, e da questo punto di vista le discussioni si azzerano, io continuo a tifare, e uso un verbo sportivo, per quei calciatori, quelle delegazioni che avranno il coraggio di portare in scena su un palcoscenico, ripeto, planetario e con un faro gigantesco acceso su di sé, la lotta alle discriminazioni, la lotta, ovviamente l'Iran ha fatto un gesto molto esplicito nei confronti delle destinazioni di un paese che è il proprio, che sta ovviamente reprimendo nella violenza questi movimenti legati ai diritti delle donne, e ovviamente sappiamo che, ribadisco, il paese che ospita i mondiali ha dei grossi problemi, degli enormi problemi con il rispetto dei diritti umani e dei diritti civili. Quindi io, a differenza di quello che ha fatto la FIFA con un pessimo inizio, al di là della conferenza stampa di Infantino, che è stata quella di minacciare, no, con i cartellini gialli come se fosse un fallo di gioco, l'ingresso dei capitani con la fascia arcobaleno, che insomma era un'iniziativa, sì, anche molto simbolica se vogliamo, ma importante, ecco, la FIFA l'ha proibito e quindi purtroppo ha iniziato nel modo peggiore. Però continuo a credere nel fatto che ci saranno calciatori e delegazioni che avranno la possibilità di far arrivare un messaggio importantissimo davvero a tutto il mondo.
Eh sì, è così. Allora, io intanto ricordo ancora ai nostri ascoltatori il numero per le domande quest'oggi, onorevole Berruto, 342 14 26 902. Prima di arrivare alle domande che nel frattempo sono arrivate per lei e sono diverse, Berruto, mi dà un giudizio ancora parziale rispetto a quello che stiamo leggendo, scoprendo quest'oggi su questa manovra del governo. Ieri c'è stato un consiglio dei ministri, leggo per esempio oggi l'apertura di Repubblica, è una manovra piccola, due terzi della legge di bilancio confermano misure contro il caro energia, si parla di taglio al cuneo fiscale anche se è una riduzione percentuale minima. C'è anche un capitolo, lo riassumo così, che riguarda gli evasori, cioè la cancellazione delle vecchie multe, la famosa pace fiscale, tanto decantata, e poi dal 1 gennaio il tetto dei contanti che sale a 5.000 euro. Volevo insomma da lei insomma il suo punto di vista, Berruto.
C'è quasi tutto nelle cose che ha citato, una manovra da respiro brevissimo, poco coraggiosa, una bella retromarcia su Roma, mi verrebbe da dire, che tenta di accontentare così a macchia di leopardo qualcuno e finirà per scontentare tutti, una manovra che probabilmente, anzi certamente, aumenterà le differenze sociali, una manovra, mi permetto di dire, che oltre agli effetti economici ha anche proprio un pessimo impatto, non so come definirlo, mi verrebbe da dire educativo, strizza l'occhio per l'ennesima volta dopo le varie strizzate d'occhio precedenti alla manovra di bilancio, strizza l'occhio in questo caso a chi, diciamo così, ha esercitato in maniera creativa, no? Per esempio il dovere di pagare le tasse, io continuo a chiamare con il suo nome, e cioè condono, quello che così per storytelling chiamato pace fiscale, altro che un condono, e neanche mascherato, lo è proprio in tutti i suoi aspetti. Abbiamo già discusso a lungo sull'innalzamento del tetto del contante, che evidentemente non tocca minimamente le persone che hanno bisogno, che sono in difficoltà in questo momento, ma anche in questo caso strizza l'occhio a chi vuole esercitare, diciamo così, comportamenti poco virtuosi. Quindi è una manovra che risolve molto poco nel breve. Anche il respiro proprio della manovra, insomma, le valutazioni sono che possa avere un impatto ma per tre o per quattro mesi, non di più, con delle contraddizioni interne tutte da mettere in luce. Mi riferisco per esempio, visto che si è parlato a lungo anche qui, con delle belle azioni di storytelling che poi hanno visto innestare però una retromarcia di, non so, abbattimento dell'IVA sui beni primari. Invece ci troviamo un aumento dei costi del carburante imminente, no? Portati così come soluzione in questo momento da chi in altri tempi si esercitava a cancellare le accise sulla lavagna di Bruno Vespa, se ricordo bene. Quindi insomma una manovra veramente poco ambiziosa, poco coraggiosa soprattutto, che diciamo nell'aspetto più preoccupante tenderà ad aumentare la forbice fra chi ha davvero bisogno e chi invece troverà del vantaggio magari avendo nemmeno necessità. Purtroppo, e chiudo il giudizio, la trovo coerente con una visione del mondo di destra, che è quella di continuare a sottolineare come sia funzionale che le persone siano diverse e abbiano diritti diversi. Questo non lo dico io, lo diceva Norberto Bobbio tanti anni fa. La destra ha questa visione del mondo, ha bisogno in maniera funzionale che ci siano categorie di persone che hanno diritti diversi, e quindi ahimè, lo ripeto e lo sottolineo, purtroppo questa manovra è coerente con quella visione.
Sì, l'ha ribadito il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa, ha parlato proprio di una manovra coerente insomma nel sì, presentare sì. Poi nel dettaglio i vari capitoli.
Coerente è una visione di mondo che ovviamente è diametralmente opposta a quella che abbiamo noi e che cercheremo di ribadire nel percorso, per quanto si potrà, di correzione di questa manovra in Parlamento, sottolineandone le contraddizioni, cercando per quanto possibile di portare un contributo che possa correggerla nei suoi principi più più aberranti e poi manifestando in Parlamento e fuori dal Parlamento.
Fuori dal Parlamento, perché ho visto che il Partito Democratico, certo, ha indetto questa manifestazione, no? Per sabato 17 dicembre contro, esatto, leggo, una manovra improvvisata e iniqua. Questo è stato diffuso quest'oggi anche attraverso la pagina Twitter del segretario Letta.
Assolutamente sì, è proprio quello che intendevo, nel senso che da una parte ci sarà il lavoro parlamentare necessario, ripeto, mi auguro almeno che possa essere almeno accolto per correggere e migliorare questa manovra, per quanto ci sarà possibile farlo, e soprattutto, ripeto, sottolineare le contraddizioni anche fuori al Parlamento. Questa manifestazione sono certo che sarà il primo e non l'unico e ultimo episodio dove queste contraddizioni verranno messe in luce in maniera ancora più forte.
Certo. Allora, Berruto, veniamo ai messaggi degli ascoltatori, perché sono diversi. La prego di darmi risposte il più possibile, compatibilmente naturalmente anche con la domanda, no? Veloce, in modo da poterle girare molte domande. Allora, intanto le scrive un ascoltatore, un'ascoltatrice, non si firma. Buongiorno onorevole, è giusto parlare di un congresso di idee, ma i nomi contano, perché la comunicazione e il carisma propongono visioni e spostano resistenze a volte provinciali. A questa aggiungo, Berruto, il messaggio di Matteo: non ho capito la decisione finale presa in Assemblea Nazionale in merito all'ordine del giorno presentato da Madia e Quartapelle circa la richiesta di scioglimento delle correnti. Personalmente ritengo sia una richiesta giusta e che il partito debba procedere da subito con questa operazione non appena sarà nominato il comitato costituente, chiedendo eventualmente anche una consultazione degli iscritti. Sarebbe un primo segnale importante che il partito darebbe alla propria base per voler cambiare davvero. Che cosa ne pensa? Grazie e buon lavoro. Da dove vogliamo partire? Intanto dalla questione carisma o correnti, Berruto?
Guardi, secondo me insieme, nel senso che ovviamente io sono concentratissimo sulla fase costituente, che è necessaria ed è fondamentale, cioè il processo di apertura che il partito avrà in questi mesi, e sono anche contento, lo posso dire esplicitamente, che non si sia accorciata quella fase lì, nel senso che alla fine credo sia stato trovato un ottimo compromesso nell'accorciare la seconda fase, quella poi elettiva nel senso più stretto, ma non di accorciare la prima fase, che sarà quella di apertura del partito verso il mondo fuori, non solo quello strettamente vicino, perché quella è una fase veramente necessaria. Io così rispondo anche alla seconda domanda. Rispondo con piacere, rappresentando però una posizione che insomma all'interno del partito è abbastanza nota e io rivendico. Io ho una storia mia personale che è totalmente slegata da quel meccanismo di pensiero, no? Cioè io, se mi chiedete anche la mappa e la geografia delle correnti, faccio fatica a ricostruirle e non voglio impararla, nel senso che credo che quel modello ovviamente sia messo in crisi e sia stato messo in crisi giustamente anche dal risultato elettorale, e quindi certamente quel modello vada superato. Superato come? Attraverso, come diceva il nostro amico, diciamo l'espressione di personalità e di leadership di un nuovo segretario, di una nuova segretaria, o attraverso proprio un ripensare ai meccanismi interni del partito. Io credo di più in questa seconda istanza, in questa seconda ipotesi. Io credo che il partito abbia, naturalmente dopo che è cambiato il mondo, da quando è stato fondato, è cambiato il mondo per varie ragioni, penso tanto agli ultimi 2 anni e mezzo e a tutto quello che conosciamo, quanto per dire alla rivoluzione digitale, no? Che certamente ha cambiato in maniera fondamentale anche in certo modo di rappresentanza. Quindi io credo molto in un partito che si interroghi su questo aspetto. Poi, con enorme desiderio di confronto con chi si candiderà per essere segretario o segretaria, io ovviamente esprimerò e deciderò quale voto esprimere al momento opportuno. Però ecco, non perdiamo di vista che la prima fase è quella che farà veramente la differenza per il futuro del Partito Democratico.
Onorevole Berruto, allora, domande. Giuseppe da Livorno: caro Berruto, molti lavoratori del settore, penso alle palestre, hanno un contratto di collaborazione sportiva. Ciò significa che non vengono versati contributi a queste persone anche con oltre 30 anni di lavoro e non avranno mai una pensione. Non sarebbe il caso di intervenire e rimediare a questa palese ingiustizia. Grazie e buon lavoro. A questo aggiungo un altro messaggio, Berruto. Poniamo le basi affinché non sia il governo di destra a rendersi precorritore delle leggi riguardanti lo sport e che le opposizioni assistano a queste riforme. D'accordo? Berruto.
Allora, domanda numero uno, conosco molto bene la situazione, ma la buona notizia è che in realtà la legge c'è già e andrà in vigore il 1 gennaio del 2023. La prossima potenziale ingiustizia, ed è un po' l'aria che tira, è che questa legge venga rinviata utilizzando il decreto delle proroghe. Questa era una delle enormi battaglie ed è anche una delle domande che io farò domani quando in commissioni congiunte Camera e Senato audiremo il ministro dello sport Abodi. Questo tema è un tema sul quale io mi sono speso storicamente tantissimo, perché sono uno di quelli, sono uno di coloro che hanno lavorato più di 25 anni nel mondo dello sport, arrivando fino alla nazionale italiana, quindi ovviamente facendo solo quella professione, ma che si trova poi nella propria casella INPS la cifra zero per 26-27 anni di professione esercitata. Quindi sono perfettamente d'accordo con la persona che ha scritto. Credo che sia stata una delle ingiustizie più incredibili che ha proprio discriminato lavoratori e lavoratrici nel mondo dello sport da quando esiste la Repubblica. A quella ingiustizia era stata messa finalmente una parola fine con un'approvazione nell'ultima legislatura di questo decreto legge, che è stato già pubblicato in Gazzetta il 2 di novembre per la precisione, quindi entrerebbe in vigore il 1 gennaio, ma c'è qualcuno che sta cercando di fare di tutto affinché sia rinviata. Noi siamo lì, io e tutto il gruppo del Partito Democratico che ha a cuore la difesa e la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, a fare in modo che questa cosa speriamo non succeda. E se ne parlerà proprio tanto nei prossimi giorni. Seconda domanda. Non solo concordo sul fatto che noi dobbiamo essere protagonisti di una serie di proposte che possano configurare un nuovo modello di sport, spero di aver fatto un po' la mia parte, perché io ne ho depositate 9 già in questo primo mese di legislatura, le ho presentate tutte insieme a Dana Scani, a René Manzi e Chiara Gribaudo in una conferenza stampa che si è svolta proprio martedì scorso, esattamente una settimana fa. Quindi queste 9 proposte di legge, la cui prima è la ripartenza dell'iter che aveva quasi raggiunto il suo obiettivo con la modifica dell'articolo 33 della Costituzione, l'inserimento della parola sport in modo da generare un diritto costituzionale allo sport e quindi politiche pubbliche che sostengano quel diritto, quella è la prima, ma ce ne sono altre 8 che vi invito a vedere, le trovate adesso ancora soltanto con il titolo, a brevissimo anche con i testi, quando insomma verranno assegnate le rispettive commissioni, ma riguardano tutte un nuovo modello di sport e noi vogliamo essere assolutamente protagonisti, non stare a guardare, perché crediamo fortemente, come abbiamo dimostrato in campagna elettorale, come abbiamo e come spero insomma stiamo dimostrando anche nell'azione parlamentare, che lo sport sia un bene essenziale per questo paese.
È così. Allora le giro un'ultima domanda, anche perché per motivi di tempo non riusciamo oggi a rispondere a tutto, e poi un'ultima però gliela faccio io, Berruto. Allora, una proposta arriva da Giacomo, dice: abbinare l'attività sportiva con la scuola, potenziare le strutture a livello comunale, provinciale e regionale per le attività svolte da privati, scaricare le spese nella dichiarazione dei redditi, potenziare la medicina dello sport. Questo fa parte, mi sembra, anche, no, di quelle che sono state
tutte proposte di legge già depositate, a partire dall'utilizzo delle palestre scolastiche in una maniera più, diciamo, organica e uguale in tutto il paese, a questo aspetto importantissimo della detrazione fiscale. La proposta che ho depositato si riferisce all'aumento della possibilità di detrarre gli attuali 210 euro che possono essere detratti, ma soltanto per i ragazzi e le ragazze in età fra i 5 e i 18 anni. Si propone questa proposta di legge di alzare questa quota a 600 euro, ma soprattutto di togliere il vincolo dell'età, perché credo che sia normale e giusto che un signore o una signora, magari avanti con gli anni e magari con una patologia, non so, viene in mente una persona con diabete che fa i gruppi di cammino, che sono un'attività motoria, si chiamano attività fisiche adattate, no? Queste attività che chiaramente non sono sport, nel senso che è cultura del movimento, come a me piace chiamarla, e che facendolo migliora la propria qualità della vita, ma incide in maniera inferiore sui costi a sostenere da parte del Servizio Sanitario Nazionale, credo che chi lo fa sia giusto che possa detrarre dalle proprie tasse quell'investimento, che è un investimento sulla propria salute e anche sul diritto alla salute degli altri, perché, ripeto, scarica, come dimostra la letteratura scientifica, il Servizio Sanitario Nazionale. Quindi questa proposta è una delle 8 già depositata. Ovviamente io credo che queste proposte, che vi invito ad andare a vedere, siano anche tutte molto trasversali, quindi io mi aspetto davvero che si possa fare, no? Non sono proposte divisive, no? Da questo punto di vista, che l'opposizione propone alla maggioranza sapendo che difficilmente andranno a obiettivo. Queste sono tutte proposte che io credo siano totalmente condivisibili, a partire, lo ripeto, dalla prima, quella dello sport in Costituzione, dove io mi auguro veramente che possa succedere di vedere tutte le lucine verdi accese, no? Quando si arriverà.
Sarebbe bellissimo, sarebbe veramente molto un grande segnale da parte del Parlamento. Senta, Berruto, allora siamo praticamente in chiusura. Io un'ultima domanda gliela vorrei fare sul mondo della nostra ginnastica. Ecco, mettiamola così, perché in queste settimane ci siamo resi conto che c'è un'ombra in qualche modo, no? Che attraversa, che offusca questo bellissimo mondo che è quello della ginnastica, ombre che poi parlano di abusi, di violenza. Mi dice lei che intanto che idea si è fatto da ex commissario tecnico, e poi su questo di che cosa c'è bisogno, che cosa si può fare?
L'idea purtroppo è quella di essere un po' sulle soglie dell'apertura di un vaso di Pandora, no? E questo però è doveroso farlo, ed è doveroso ascoltare quelle ragazze, ed è doveroso proseguire in questa iniziativa che la Federazione Ginnastica ha già messo in azione, di un'inchiesta interna sulla quale ovviamente ci aspettiamo i risultati, nel senso, e speriamo anche in tempi brevi. Però la cosa forse ancora più significativa che questa storia ci insegna è la gigantesca responsabilità di cui tutti gli operatori, operatrici, allenatori, allenatrici che hanno a che fare soprattutto con ragazzi del settore giovanile hanno al di là dell'aspetto tecnico. Io, insomma, ho esercitato il mestiere per tanti anni, sono anche stato responsabile del settore giovanile della Federazione Pallavolo, che nella sua parte femminile ha dei numeri giganteschi. Ecco, dobbiamo ricordarci che per costruire buoni atleti o anche semplicemente persone che non diventeranno mai campioni, ma che continueranno a godere della bellezza dello sport per tutta la vita, non è sufficiente avere grande competenza esclusivamente tecnica. Occorre, soprattutto per chi lavora con i settori giovanili, sapere che una tua parola, un tuo gesto può veramente cambiare la vita, nel bene e, ahimè, nel male, di questi ragazzi e di queste ragazze che in quel momento della loro vita stanno costruendo la loro personalità. Io credo che da questa storia almeno l'unica cosa utile che possa venire fuori è un richiamo a tutte le federazioni, ma chiunque lavori con settori giovanili, sulla necessità di avviare veramente un definitivo salto di qualità culturale per andare a sottolineare come buoni allenatori e buone allenatrici sono coloro che hanno competenza tecnica, certo, ma che soprattutto hanno quel senso di responsabilità così forte. Siamo stati tutti adolescenti, qualcuno di noi è stato anche genitore, e sappiamo bene che a 14 anni, a 15 anni, tante volte conta di più la parola del tuo allenatore di quella dei tuoi genitori, no? Non è un ma, cioè, è un dato di fatto. L'allenatore e l'allenatrice rappresenta un punto di riferimento importantissimo per i ragazzi. Ecco, bisogna rilucidare quella responsabilità e preparare i nostri allenatori a questa enorme responsabilità.
Eh sì, è così. Onorevole Berruto, allora noi siamo giunti al termine anche di questo filo diretto. Io la ringrazio naturalmente per essere stato con noi. Ci sentiamo presto, buon lavoro.
È sempre un piacere, mi permetto di sottolineare che quelle vostre domande, perché anzi, ovviamente invito a inviarmi quelle a cui non ho risposto, per me rappresentano sempre un patrimonio sul quale lavorare poi per farle diventare azioni, e azioni anche di posizionamento politico, no? Quindi il lavoro della radio io credo che sia proprio importante anche in questo senso, di essere propositiva, e lo dico con forza, in questa fase di apertura, no, del Partito Democratico, in questa fase pre-congressuale. Se vogliamo che succeda, che il nostro partito si apra davvero all'esterno, credo che la radio sia uno strumento privilegiato e vi ringrazio per il lavoro che fate.
Radio Immagine a disposizione degli ascoltatori, degli ascoltatrici, di voi dirigenti. Naturalmente il numero per le domande è il 342 14 26 902. Berruto, a presto.
A presto, grazie ancora.